prima apparizione, 13 maggio 1944. Nel tardo pomeriggio di sabato 13 maggio 1944, poco prima delle 6, Annunziata, cugina di Adelaide, invita la piccola appena tornata dalla lezione del catechismo a recarsi nei campi vicini per cogliere dei fiori che servivano ad addobbare l'altarino della Madonna realizzato a metà della scala interna che conduce dal piano terra al piano superiore della casa. La bambina, insieme a due amichette e a due delle sue sorelline, si precipita nel campo vicino. Trovato un grosso fiore di sambuco, cerca di afferrarlo, ma essendo situato troppo in alto si limita ad ammirarlo, ed ecco che Adelaide scorge lontano nel cielo un puntino d'oro, che avvicinandosi si ingrandisce sempre di più, fino a diventare un globo di luce nel quale si delinea la Sacra Famiglia. Si legge nel diario di Adelaide: «Le tre persone erano avvolte in tre cerchi ovali di luce e rimasero sospese nello spazio poco distante dai fili della luce. La signora, bella e maestosa, indossava un vestito bianco e un mantello azzurro. Sul braccio destro aveva la corona del rosario, composta da grani bianchi. Sui piedi nudi aveva due rose bianche. Il vestito al collo aveva una finizione di perle, tutte uguali, legate in oro a forma di collana. Al primo momento ebbi paura e feci per scappare, ma la signora mi chiamò con voce delicata e mi disse: "Scapa mia, che me sola Madonna". Parlò in bergamasco: "Significa non scappare, che sono la Madonna". E poi aggiunse: "Devi essere buona, obbediente, rispettosa con il prossimo e sincera. Prega bene e ritorna in questo luogo per 9 sere, sempre a quest'ora". Poi lentamente si allontanò, senza voltarmi le spalle. Gesù Bambino e San Giuseppe non parlarono, mi guardarono solo con espressione amabile. L'intera scena e l'abbigliamento della Madonna richiamano subito la descrizione di quell'ultima apparizione del 13 ottobre 1917 che Lucia di Fatima riporta nelle sue memorie, come a mantenere vivo un discorso mai interrotto di Maria al mondo e portato avanti con costanza, proprio come una mamma fa con i propri bambini. Scomparsa la Madonna, nell'immensa distanza del firmamento vedemmo vicino al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco con un manto azzurro. Sul braccio destro aveva la corona del rosario composta da grani bianchi. La Vergine aveva la corona del rosario composta di grani bianchi in mano. La madre di famiglia ha il rosario in mano, come a significare che ciò che tiene unita la famiglia e la conforma alla Santa Famiglia è la preghiera, e più precisamente la preghiera del rosario, recitata con cuore puro, come indica il colore dei grani bianchi, e con fede, come simboleggia il colore dell'oro. Il vestito al collo aveva una finizione di perle tutte uguali, legate in oro a forma di collana. Nella Sacra Scrittura la collana è un ornamento regale e Dio, nel linguaggio dei profeti, adorna la sua fidanzata con gioielli, collane e orecchini, segno e pegno del suo amore eterno. Belle le sue guance fra gli orecchini e il tuo collo fra le perle. Anche le perle hanno un significato specifico. Nel Nuovo Testamento la perla è l'immagine di ciò che è celeste, l'immagine del regno di Dio nelle parabole di Gesù. L'esegesi allegorica: i padri sostengono che la perla simboleggia l'incarnazione, il miracolo del concepimento virginale e della nascita di Cristo. Gesù viene chiamato la perla, dunque l'onore e l'ornamento carissimo di Maria è il suo figlio Gesù e tutti gli altri figli di cui lei è diventata madre. I suoi figli formano la sua collana preziosa. Devi essere buona, obbediente, rispettosa con il prossimo e sincera, prega bene. La Vergine Maria, in queste sue manifestazioni, comincia col fare un appello ai componenti più importanti della famiglia, i bambini. Il primo invito è per loro. Seconda apparizione, 14 maggio 1944. A Ghiaie non si fa che parlare delle apparizioni della Vergine al Torchio e la gente fa pressione alla piccola per chiedere alla Madonna quando finirà la guerra. In questa occasione la Madonna appare due volte nello spazio di nemmeno un'ora per sollecitazione di Candido Maffeis, un ragazzo che da tempo serba nel suo cuore il sogno di diventare sacerdote missionario e desideroso di sapere dalla Madonna se deve consacrarsi al Signore. Adelaide si trova nell'oratorio femminile quando sente una spinta interiore a recarsi sul luogo dell'apparizione. Il parroco e le suore cominciano a canzonarla. «Bada ve, di fare merenda prima, altrimenti vedrai non solo la Madonna, ma anche il Sacro Cuore», le dicono, tentando di fermarla, ma la bambina, urlando e mettendo in subbuglio l'ambiente intorno, riesce a farsi aprire per correre dalla Madonna. Dal diario di Adelaide. Ero all'oratorio con le mie compagne, ma verso le 6 sentii un grande desiderio di correre al luogo dove la Madonna mi aveva invitato. Partii di corsa con alcune mie compagne. Giunta sul luogo, istintivamente guardai in alto e vidi passare due colombi bianchi. Poi più in alto vidi il punto luminoso che si avvicinava e che delineava chiara e maestosa la figura della Sacra Famiglia. Al primo momento mi sorrisero. Poi la Madonna mi ripeté quanto aveva detto ieri. «Devi essere buona, ubbidiente, sincera e pregare bene, rispettosa verso il prossimo. Tra il 14° e il 15° anno ti farai suora sacramentina. Soffrirai molto, ma non piangere, perché dopo verrai con me in paradiso». Poi lentamente si allontanò e scomparve come la sera prima. Ritornai con le mie compagne verso l'oratorio. A metà strada incontrammo un buon ragazzo che mi interrogò. Alla mia affermazione di avere visto la Madonna, egli ansioso mi disse: prova ad andare ancora a vedere se ti appare e domandale se io potrò essere sacerdote consacrandomi a lei. In fretta ritornai sul posto, guardai in cielo con la speranza che la Madonna ritornasse. Infatti, dopo pochi minuti si manifestò di nuovo la bella presenza della Madonna, alla quale espressi il desiderio di Candido. Presente alla sua nuova visita, essa con voce soave e materna mi rispose: «Sì, egli si farà sacerdote missionario secondo il mio Sacro Cuore, quando la guerra sarà terminata». Terminata la visione, sentii tirarmi il grembiule dal ragazzo, il quale ansioso mi chiese cosa aveva risposto la Madonna. Quando gli ripetei le parole della Madonna, egli corse felice a dirlo a sua mamma. La Madonna, prima di allontanarsi, mi disse di ritornare per altre 7 sere. Quando Adelaide comunica a Candido la risposta della Madonna, troviamo anche una raccomandazione: «Se però ascolterai la messa tutte le mattine e sarai buono». Inoltre la Madonna alla domanda della bambina «Quando finirà la guerra?» risponde «Fra 2 anni». Questa notizia sarà motivo di sconcerto e scontento per tutti. Racconta Candido Maffeis a proposito di questa seconda apparizione: «Si vedeva che l'Adelaide parlava, ma io non sentivo nulla. Ho notato che c'era una domanda e una risposta dal movimento delle labbra, perché ho notato delle pause. Adelaide mi sentiva, perché osservandola bene ho notato che c'era un colloquio e io ho pensato che quelle due si dicessero le loro cose e si sarebbero dimenticate di me. Allora la richiamavo e le dicevo: «Diglielo». E Adelaide, senza mai spostare lo sguardo, mi faceva cenno con la testa di sì. «La Madonna è qui che ti sorride». Queste sono le uniche parole che mi disse. Poi non capii più nulla. Quelle due si dovettero dire cose grosse perché ad un certo punto l'Adelaide mandò un grido di dolore. Mise il viso fra le mani per qualche istante, poi lo sollevò e dopo brevi istanti ritornò come prima. Ricordo però che il rosario che avevamo tra le mani, a quel gesto improvviso, non me lo tolse. Dopo alcuni minuti Adelaide alzò un poco in alto la testa, la ruota leggermente come per seguire la visione che scompare, poi la abbassa di nuovo. La vidi estraniata, si stropicciò gli occhi con le mani, mi guardò e mi sorrise. Le chiesi che cosa era successo quando mandò quel grido e si coprì il volto spaventata, ma mi rispose «non te lo posso dire» e non me lo disse mai, benché io sia riandato durante questi lunghi anni sull'argomento. Da notare nelle apparizioni della Sacra Famiglia Ghiaie di Bonate l'atteggiamento tenerissimo della Madonna. La Vergine, quando parla alla piccola veggente, passa il bambino Gesù al suo sposo, il quale lo sostiene sul braccio destro. Questo avverrà anche in seguito, ogni qualvolta la Madonna parlerà alla piccola. Un gesto di stupenda delicatezza da parte di Maria, che quando parla vuole mostrarsi completamente libera per dedicarsi tutta alla bambina e dimostrarsi totalmente accogliente per tutti i figli da lei immensamente amati. Al termine del colloquio, la Madonna riprende Gesù tra le braccia per ritornare in cielo. La Madonna, durante questa sua apparizione, ripete alla piccola veggente le raccomandazioni del giorno precedente e le rivela due profezie che riguardano lei sola. La prima, che si sarebbe fatta suora. La seconda, l'annuncio di molte sofferenze, con annessa la raccomandazione di non piangere, perché poi sarebbe andata in paradiso con lei. La seconda profezia si realizzò in pieno, perché Adelaide dovette soffrire moltissimo durante la sua vita, ma anche la prima, benché poi Adelaide si sia sposata. Tra il 14° e il 15° anno, con il consenso dei genitori e l'autorizzazione del vescovo di Bergamo, Monsignor Bernareggi, Adelaide entrò davvero nell'istituto delle suore sacramentine di Bergamo e fu ammessa alla vestizione religiosa. Ma il vicario moniale pro tempore, cioè il monsignore preposto alle suore della diocesi, si oppose a questa vestizione, perché durante una seduta della commissione teologica del 1948 Adelaide, intimidita ed esasperata, aveva negato le apparizioni con ironia e con stizza, dicendo che aveva visto nuvole, solo nuvole. Il vicario moniale quindi temeva che la vestizione di Adelaide potesse venire interpretata come un avveramento della predizione della Madonna e che costituisse quindi una conferma delle apparizioni stesse, per cui pose il veto. Decise così di rimandare a casa la ragazza, in opposizione all'opinione delle suore, che volevano trattenerla perché ritenuta idonea alla vita religiosa all'interno del loro istituto. Inutili i successivi tentativi di Monsignor Bernareggi di realizzare la vocazione religiosa della veggente, che per questo si ammalò gravemente. Padre Raschi, che raccolse le confidenze della veggente, definisce questa disposizione contro la vocazione di Adelaide come crocifiggente, amarissima e gravide di responsabilità. Nella seconda apparizione rimane poi da spiegare quel grido di dolore di Adelaide durante la visione. Probabilmente in quel momento la bambina venne a conoscenza delle atroci sofferenze che il ragazzo avrebbe dovuto sopportare per realizzare la sua vocazione, come lui stesso rivelerà. Maria mi ha salvato la vocazione più di una volta e posso dire che se oggi sono sacerdote lo devo a lei sola. Maria è madre pietosa ma anche dolorosa e i suoi figli li porta per le asperità dei viottoli pungenti del Calvario per adagiarli sulla croce del Figlio. Un vero sacerdote è sempre un capolavoro di Maria. Appena giunto in collegio fra i missionari del Cuore di Maria, ho sperimentato sensibilmente la presenza del maligno, che ha tentato il tutto per farmi scoraggiare in diversi modi e farmi tornare indietro. E i miei superiori avevano deciso di rispedirmi a casa. Non mi si faceva l'aria, non mi stava più giù un cucchiaio di minestra che subito rimettevo. Ero già magro e dimagrivo a vista d'occhio. Chiesi di andare a fare una visita alla Madonna prima di tornarmene a Roma e poi a Bergamo. Quando me la sentii davanti e mi disse: «Dove vai se io ti voglio qui?» Mi mise la mano sulla testolina e mi disse: «Vai a giocare e mangia tutto, che sei sano». Candido ricorda anche che nel 1960 ebbe due ulcere perforate, per cui i dottori gli dissero: «Hai un'ora di vita, se vuoi ti operiamo, ma non sappiamo se ti risveglierai». «Così chiamai la Madonna delle Ghiaie», racconta Candido, «e sorridendo dissi, lei ha detto di sì, fate pure». Alla domanda di cosa pensasse dei fatti di Ghiaie, padre Candido rispose: «Ho visto miracoli e miracolati, l'hanno fatta tacere e messa in castigo, penso perché non ragionava secondo la mentalità contorta di qualche piccola luce, lei che ha fatto girare il sole e al cui cenno ubbidiscono le forze della natura. Penso che abbiano sbagliato, in quanto invece di accettare la lezione volevano impartirla loro alla Madonna». Ora padre Candido non c'è più, è andato a vedere di persona quel sorriso di Maria che gli era giunto attraverso Adelaide. Terza apparizione, 15 maggio 1944. I genitori, i parenti della veggente e i sacerdoti della parrocchia si dimostravano scettici. Mamma Annetta e papà Rico erano angustiati e preoccupati. Quella settimana arrivarono persino a piangere e, non vedendosi ascoltati e ubbiditi, a picchiare la bambina. Confessò papà Rico con desolazione: «Non abbiamo mai picchiato come in quella settimana». Oltre alla vergogna, temevano anche le conseguenze politiche e la deportazione in Germania per il disturbo dell'ordine pubblico. Allora sospirata, alle 18, Adelaide si inginocchia per terra e dopo un po' diventa immobile e rigida. Ecco apparire il solito punto luminoso, preceduto dalle due colombine, seguito dalla visione della Santa Famiglia, che è più luminosa del solito. In questa apparizione San Giuseppe appare fiancheggiato da due ignoti personaggi, due santi, riferisce la piccola, che lungo il percorso conversano con lui. Questi, durante la visione, si collocano dietro la Santa Famiglia su un piano elevato. Dal diario di Adelaide: «Impiegai molto tempo a raggiungere il posto perché la strada era affollata. Il punto luminoso, preceduto dalle due colombine, apparve e lentamente si avvicinò, manifestando la Sacra Famiglia più luminosa del solito. Gli occhi luminosi e azzurri di Gesù Bambino in questa apparizione attirarono la mia attenzione in modo particolare. Il vestitino che lo copriva fino ai piedi era liscio, a forma di camicia colore rosa, cosparso di stelline d'oro. La Madonna vestiva un abito azzurro con un velo bianco lunghissimo che le scendeva dalla testa. Piccole stelline formavano un'aureola attorno al volto della Madonna. Sui piedi aveva le due rose e fra le mani giunte la corona del rosario. Molte persone mi avevano raccomandato di dire alla Madonna di far guarire i loro figli e di chiederle quando veniva la pace. Riferì tutto alla Madonna, la quale mi rispose: «Di loro che se vogliono i figli guariti devono fare penitenza, pregare molto ed evitare certi peccati. Se gli uomini faranno penitenza, la guerra finirà fra 2 mesi. Altrimenti poco meno di 2 anni». Recitò una decina del rosario con me e poi lentamente si allontanarono finché disparvero. Per quanto riguarda la guarigione dei bambini, il messaggio verrà completato e specificato nella quinta apparizione. Infatti, nel diario di quel giorno, 17 maggio, Adelaide scrive: «La Madonna mi fece un sorriso, poi con volto addolorato mi disse: tante mamme hanno i bimbi disgraziati per i loro peccati gravi. Non facciano più peccati e i bimbi guariranno». L'invito di Maria a fare penitenza, a pregare e ad evitare certi peccati, frase delicatissima con la quale ella probabilmente intende tutta quella serie di peccati contro la moralità personale e coniugale, peccati che offendono la dignità e la purezza del vincolo coniugale e la vita nascente, sembra porre una relazione stretta fra la penitenza, la preghiera e la purezza coniugale da un lato e la salute, il benessere dei figli dall'altro, anche se non è possibile correlare sempre malattia e peccato, in quanto in molti casi le umane sofferenze non hanno una spiegazione comprensibile, appartenendo a quella sfera di male che San Paolo definisce Mysterium Iniquitatis. Per quanto riguarda invece la fine della guerra, sappiamo che purtroppo fu la seconda ipotesi a realizzarsi, anche se proprio di lì a due mesi, il 20 luglio, avverrà il famoso attentato a Hitler, che seppur fallito, segnerà l'inizio di una lenta capitolazione delle forze tedesche. Probabilmente, come già a Fatima, la gente non prese sul serio le parole di Maria e non fece penitenza, non credendo alla forza invincibile di questo strumento associato alla costante preghiera, con conseguenze davvero tragiche. Le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 16 agosto 1945. Quarta apparizione, 16 maggio 1944. Nel pomeriggio Adelaide andò all'oratorio, dove fu interrogata da Suor Concetta sulle apparizioni. Adelaide rivelò tra l'altro che l'arrivo della Madonna era sempre preceduto dal volo di due uccellini bianchi e che la Vergine parlava con lei in bergamasco. La bambina ritornò a casa in tempo, ma dovette insistere parecchio perché potesse andare all'appuntamento delle ore 18 con la Madonna. Dal diario di Adelaide. In questa apparizione, per essere puntuale al mio orario, dovetti insistere molto presso la gente che affollava la mia casa, perché tutti insistevano a farmi credere che erano le ore 5, mentre io in cuore sentivo che era l'orario datomi dalla Madonna. Alle mie insistenze di lasciarmi libera, un uomo mi prese in braccio e mi portò sul posto delle apparizioni. Come le altre sere, il punto luminoso preceduto dalle colombine apparve e la Madonna con Gesù bambino e San Giuseppe si manifestò di nuovo. I loro vestiti erano come il giorno precedente. La Madonna mi fece un sorriso, poi con un volto addolorato mi disse: «Tante mamme hanno i bimbi disgraziati per i loro peccati gravi. Non facciano più peccati e i bimbi guariranno». Chiesi un segno esterno per soddisfare al desiderio della gente. Essa mi rispose: «Verrà anche quello a suo tempo. Prega per i poveri peccatori che hanno bisogno della preghiera dei bambini». Così dicendo, si allontanò e disparve. Anche in questa sua apparizione la Madonna ribadisce il misterioso rapporto esistente tra il peccato dei genitori e le malattie dei figli. Mamme e figli, papà e figli, sono sempre, in ogni momento e in ogni circostanza dell'esistenza, intimamente correlati tra loro. Tutto ciò che fa, pensa e crede l'uno si ripercuoterà prima o poi sull'altro, nel bene o nel male, e per tutta la vita. Riguardo al segno richiesto alla Madonna, per ben sei volte durante l'intero ciclo delle apparizioni, si ripeté a Ghiaia e nei dintorni il fenomeno del sole, che fu visto anche da molti sacerdoti, Don Cortesi compreso, e monsignori. Monsignor Giuseppe Piccardi così descrive il prodigio della sera del 21 maggio nella sua relazione. Alle 6 di sera di quel giorno ero con una moltitudine di gente. Ad un certo punto sentii la gente che diceva: «Guardate il sole, guardate il sole!» Mi voltai anch'io, tra diffidente e curioso, e vidi il sole che, uscito dalle nubi, il cielo minacciava acqua, girava su se stesso e per la velocità del movimento sembrava che sbandasse. Nello stesso tempo vidi che proiettava fasci di luce e qualche ora più tardi, la stessa sera, il fenomeno si ripeté. Scrive ancora il prelato: «Il sole al tramonto presentava il suo disco di un placido colore argenteo e lo vedevo vertiginosamente roteare su se stesso, dando talvolta l'impressione che per la velocità dovesse sbandarsi nel cielo. L'occhio lo poté fissare subito, senza fatica, con un senso di dolce riposo. Nella sua roteazione il sole, quale girandola creata dal più bravo mago di fuochi d'artificio, lanciava fasci di luce, ora gialla, ora verde, ora violetta, con una vivezza tale che le nubi attorno al sole ne erano meravigliosamente investite e formavano attorno ad esso un'aureola fantastica. Un tale spettacolo mi colpì in fondo all'anima. Esso fu per me una prova così evidente delle apparizioni della Madonna che un'altra prova non mi sarebbe sembrata più efficace. Numerosissime furono anche le guarigioni fisiche inspiegabili e le conversioni di cuori induriti nei giorni delle apparizioni di ghiaie. L'ultima raccomandazione di Maria ad Adelaide quella sera riguarda la preghiera dei bambini per la conversione dei poveri peccatori, preghiera dotata di grande potenza e di immenso potere salvifico in virtù della loro purezza e innocenza». Quinta apparizione, 17 maggio 1944. Il 17 maggio è l'ultima volta che Adelaide frequenta la scuola elementare di Ghiaie di Bonate. Viene interrogata dalla maestra sulle apparizioni e il racconto di Adelaide è convincente. Anche Suor Concetta, mentre la bimba si trova all'oratorio per la lezione di catechismo, la interroga sulla storia e sul contenuto delle apparizioni. Alle domande riguardanti San Giuseppe, la bimba risponde dicendo che ha la barba, che è vestito di caffè, cioè di marrone, e che tiene nelle mani il bastone con i fiorellini bianchi. La Madonna consegna alla bambina un segreto per il Papa e per il Vescovo. Dal diario di Adelaide. All'orario solito mi recai sul posto delle apparizioni. I due colombi precedettero il punto luminoso e la Madonna apparve vestita di rosso, col manto verde, il quale aveva un lungo strascico. Attorno ai tre cerchi di luce vi erano 8 angioletti vestiti alternativamente di celeste e di rosa, tutti al di sotto dei gomiti della Madonna, in semicerchio. Appena vidi la Madonna, subito mi parlò e mi confidò un segreto da rivelare al Vescovo e al Papa con queste parole: «Di al Vescovo e al Papa il segreto che ti confido. Ti raccomando di eseguire quanto ti dico, ma non dirlo a nessun altro». Io risposi alla Madonna: «Lo farò», e aggiunsi: «Madonna, qual è la preghiera che ti piace di più?» Essa mi rispose: «Quella che mi piace di più è l'Ave Maria». Poi mi sorrise e se ne andò lentamente, come tutte le altre sere. 3 giorni dopo, il 20 maggio, Adelaide fu condotta dal Vescovo per rivelargli il segreto. Nel 1949 fu accompagnata a Roma e fu ricevuta in udienza privata da Papa Pio XII, al quale confidò il segreto che la Madonna le aveva rivelato. Interessante a questo riguardo è la seguente notizia contenuta nel libro di Poli, La fede della gente di Bonate. Pio XII, allarmato per il dilagare dello spirito antireligioso che si andava spandendo in mezzo al popolo e per le calunnie che venivano lanciate contro di lui, nel febbraio 1944 chiamò Lucia di Fatima a Roma per sapere del terzo segreto. Lucia rispose di non poter parlare senza l'ordine della Madonna e chiede il permesso di ritirarsi e pregare e chiederle consiglio. La Madonna in visione le parlò e Lucia, tornata dal Papa, gli disse: «Verso la fine della guerra la Madonna apparirà in Italia ad una bambina di 7 anni di una famiglia povera in un piccolo paese per proteggere il Papa e aiutare il mondo». Il Papa ne fu colpito. Molto si è scritto sul significato dei colori degli abiti di Maria in questa visione. Secondo un autore, il rosso dell'abito e il verde del manto sottendono in Maria l'attributo di sposa e madre. In parecchie regioni, infatti, egli dice, l'abito tradizionale delle donne sposate è rosso. Secondo un altro, il rosso dell'abito di Maria è simbolo della carità e il manto verde della speranza, mentre il bianco, richiamato dalla corona del rosario e dalle rose che coprono i piedi della bella signora, rappresenterebbero la fede. Ella diventa in questa prospettiva immagine stessa della Chiesa. Per alcuni, invece, l'abito tricolore della Madonna richiama la protezione materna che ella operò per la nostra nazione e in particolare nei confronti della città di Roma e del Vaticano. Per questo stesso motivo Maria fu anche definita Regina d'Italia. È risaputo, infatti, che le sorti dell'Italia si giocarono proprio in quei giorni, tra il 13 e il 31 maggio 1944. Giorni in cui Maria Santissima, scesa dal cielo, si compiaceva di manifestarsi con il suo castissimo sposo e con il piccolo Gesù in braccio alla piccola Adelaide. Si può in questo contesto ricordare come già una volta nella storia delle apparizioni mariane a Guadalupe, in Messico, nel 1531, la Vergine apparve all'indio Juanito vestita di rosa con il manto verde. Anche allora quella nazione usciva da un periodo di guerra e di sofferenze. Come appreso dalla descrizione dell'apparizione, Adelaide vede al di sotto del gomito della Madonna, attorno ai 3 cerchi di luce, 8 angioletti svolazzanti, maschietti e femminucce, posti in semicerchio e alternativamente vestiti di celeste e di rosa. Molto probabilmente queste creaturine celestiali sono il simbolo di quegli angioletti terreni, che in conseguenza di certi peccati che Maria invita a non commettere più, peccati contro la vita e la purezza, sono state negate alla vita dalle loro stesse mamme, bimbi abortiti e poi buttati nel profondo canale idroelettrico parallelo al paese, come raccontato dagli anziani del paese. In queste apparizioni notiamo un particolare eccezionale nella storia delle Epifanie mariane, sconcertante per alcuni, ma non per le anime evangelicamente semplici. La Madonna recita l'Ave Maria insieme alla bambina, proprio come una mamma che vuole insegnare a suo figlio a pregare bene. Thank you.